c'è qualcosa di particolarmente interessante che avete visto, fatto, che succede a Roma in questo momento e che ci consigliate caldamente? Ok, allora, facciamo la lezione di oggi. Facciamo la lezione di oggi che è una lezione, diciamo, di taglio metodologico. In questo caso, che vuole ragionare, siamo sempre dentro il ciclo dei modelli, l'organizzazione delle formazioni in modelli, lo spreadsheet, il database che noi abbiamo fatto e il GIST che noi abbiamo fatto l'ultima volta che ci siamo visti. Attenzione, parecchi di voi mi sembra di ricordare, o forse mi confondo, mancavano a questa lezione, c'è l'audio come sempre. Diciamo, sono cose che io ci tengo molto che voi sappiate, quindi in genere qualche domanda o almeno una domanda all'esame su questi argomenti cade sempre, perché mi sembra giusto che chi faccia un corso che comunque si chiama progettazione architettonica assistita abbia un quadro e sappia che cos'è un foglio elettronico, perché un foglio elettronico è diverso da un database, che cos'è un GIS, insomma, piccole cose di base informative, ma che secondo me è importante conoscere. Allora, adesso invece noi facciamo questa lezione, che è una lezione che riapre l'argomento del modello all'interno dell'ambito culturale architettonico. Come sempre, voi sapete che io tendo ad avere in ogni ciclo degli aspetti di natura, teorica, ma anche in qualche caso istruttiva, vicino ai temi dell'informatica e riaprire nei limiti del possibile lo stesso argomento nel campo della cultura dell'architettura, della cultura dell'architettura. Allora, la lezione si chiama Il tema del modello, molto tra virgolette, nella riflessione architettonica, da Alexander Klein a Ben Van Berkel. Spero che nella seconda parte della lezione avremo tempo di guardare questo edificio di Ben Van Berkel con un po' più di attenzione, perché secondo me è un caso in cui si capisce con una certa forza questo cambiamento e che cos'è il modello di oggi. Esistono varie versioni scritte di questo tema. Il primo è in questa versione, poi c'è un ragionamento su questa cosa in quest'altra versione, una forma più discorsiva, ma soprattutto l'elemento più interessante di tutto è quello contenuto in questo libro su Ben Van Berkel, che è un libro che è in biblioteca, in tutte le biblioteche, è disponibile in varie versioni, EPUB, anche bianco e nero è molto carino, e comunque questa lezione è stata è servita ad essere anche un capitolo di questo libro, che è un libro che noi abbiamo fatto nell'ambito del dottorato di ricerca, quindi curato da dei dottorandi di ricerca e con interventi di studiosi su Van Berkel e anche dei dottorandi di ricerca. Io sostengo che è uno dei libri più approfonditi sull'opera di Van Berkel, e adesso vedremo perché questo è così rilevante. Allora, noi siamo nel quinto ciclo, quindi abbiamo parlato di database e di spreadsheet in particolare, e abbiamo parlato di queste cose perché abbiamo inserito con forza il concetto di modello. Evidentemente il concetto di modello come l'abbiamo definito, un insieme di variabili per descrivere degli aspetti di un fenomeno e quindi associabile al concetto matematico, statistico o economico di modello, un'interpretazione dinamica della realtà, di alcuni aspetti della realtà attraverso una delle regole e delle variabili. Quindi attraverso questa idea, che è bene che ci comincia a entrare in testa, perché tra poco ci muoveremo ancora più vicino all'architettura, ma su questa stessa idea, ci può interessare riflettere in qualche maniera se nella riflessione dell'architettura e nell'evoluzione della riflessione dell'architettura questa idea di modello può, che tipo di impatto, che tipo di influenza, che tipo di ragionamento ha. E noi per fare questo possiamo fare una sorta di excursus storico, anche se molto breve, anche se succinto, perché capiamo attraverso questo excursus storico che le cose sono abbastanza cambiate. Innanzitutto cerchiamo di ruspare il campo, cioè cerchiamo di essere chiari su quello che diciamo, perché se no non ci capiamo. Allora, modello ha varie, come dire, possibili interpretazioni, la parola modello. La più classica, evidentemente, è quella che ha a che vedere con modello come esempio perfetto da riprodurre, no? La perfezione incorporata in un modello di pittura, in un modello di architettura astratto o anche concreto, che diventa modello a infinite repliche. Da un certo punto di vista esiste un modello mentale del tempio greco, no? Che è un'aspirazione a cui tutti i templi cercano di associare. Possiamo pensare a alcune prove iniziali del Rinascimento, che so, il tempietto del Bramante, molto spesso assunto all'idea di modello di tutte le cupole centrali che si sono succedute, a cominciare ovviamente dalla più importante di tutte, cioè San Pietro. Bene, non ci interessa niente. Questa interpretazione qui non ha niente a che vedere con il nostro modo di interpretare la parola modello. Come la interpretiamo? Noi la interpretiamo come, diciamo, estendendo il significato matematico che davamo prima a una idea più generale che noi abbiamo bisogno, e gli architetti hanno avuto bisogno di avere delle metodologie di prendere decisioni. E in questo senso lo estendiamo il significato. Quindi, se modello nella sua accezione matematica, noi pensiamo a dei modelli decisionali, a come in vari momenti storici gli architetti hanno cercato di prendere delle decisioni. E quindi, in qualche maniera, la parola modello è un po' stirata. A noi ci serve però, per tenere insieme queste cose, l'aggettiviamo come modelli decisionali. Può essere che sia forse in parte è un poco un artificio retorico, se volete, no? Perché tu devi usare proprio la parola modello per dire metodi decisionali, no? In realtà giochiamo su questa ambiguità perché per noi il modello in sé inteso in senso matematico e dinamico si chiama modello. BIM vuol dire Building Information Modeling, no? E quindi, siccome noi dobbiamo arrivare a capire perché questa cosa è così importante, usiamo la parola modello in questa sorta di estensione. Quindi parliamo di modelli decisionali, ok? Allora, una volta detto questo, possiamo pensare in un excursus storico di vedere diversi modelli decisionali che si sono in qualche maniera succeduti nel corso, grosso modo, degli scorsi 100 anni, più o meno. È chiaro che nella fase del funzionalismo, nella fase in cui l'architettura si afferma come capacità di tradurre concretamente, oggettivamente, pragmaticamente anche in una certa misura, tutta una serie di valori della nuova società industriale, in qualche maniera le decisioni, i metodi e quindi i modelli di metodologici per operare tendevano ad essere oggettivi. Questa è la parola chiave. Che vuol dire avere un tipo di modello in qualche maniera oggettivo o un insieme di presupposti per operare delle scelte di progetto, tra virgolette, in qualche maniera oggettivi? Vuol dire, evidentemente, tentare di avere, in buona misura ci si è cercato di avere, delle categorie molto certe, molto oggettive, molto legate a dei parametri in qualche maniera oggettivi. Quali sono questi parametri? Innanzitutto c'è tutta la grande famiglia dell'ergonomia, e cioè tutta la grande famiglia delle misure dell'uomo e delle misure degli spazi abitati, degli spazi d'uso, eccetera. Questa grande famiglia di regole in qualche maniera oggettive si tramutano in una serie molto precisa di prescrizioni minime che diventano appunto parametri di una sorta di modello oggettivo. Il discorso del minimo è molto importante, infatti tutto ruota attorno a questo concetto minimo. E la domanda è chiaro che il letto del Re Sole è largo 4 metri e lungo 7, d'accordo? E lo è per tutta una serie di ragioni, ma qual è invece la dimensione minima perché un letto ha una piazza, due piazze, tre piazze sia? Questo dato minimo in questo caso non ha un'implicazione negativa, come uno pensa in un primo momento, ma una, storicamente, una implicazione positiva, perché voleva dire qual è lo standard minimo ma funzionale, razionale, efficiente per poter ottenere una qualità sufficiente, standardizzata e allargata. Quindi in realtà la parola minima ha un significato positivo, progressivo, existence minimum, che noi oggi leggiamo come potremmo leggere come fatto negativo, in realtà la parola importante è existence, non è minimum, no? Tutto questo tipo di ragionamento porta a un grandissimo sviluppo di manualistica, proprio manualistica, che sta a cominciare dagli anni 20, di stampo oggettivo, e che in buona parte esiste ancora in buona misura, cioè le fondazioni sono state fatte in quel momento. Il più famoso di questo tipo di approccio è il famoso manuale, ovviamente, di un tedesco, che si chiama Neufert, ovviamente, poi ha avuto riprese in tutti i paesi, nell'American Standard, nei manuali italiani, eccetera, eccetera. A cosa segue questo tipo di ragionamento? A questo ragionamento, sempre questa idea in qualche maniera oggettiva, no? Seguono una serie di parametri che fotografano una auspicata ottimale soluzione per alcuni parametri. Esempio, l'illuminazione solare, una serie di regole per ottimizzare questo parametro. Le divisioni tra zona giorno e zona notte all'interno di una abitazione, le regole sulle minimizzazioni dei percorsi, le regole sugli spazi serventi e serviti, le regole sugli ingombri stradali, eccetera, eccetera. Quindi nasce tutto un mondo che è un mondo di supporti decisionali di tipo oggettivo in qualche maniera, no? Anzi, la tendenza è essere proprio oggettivi, siamo nell'epoca dell'oggettività e quindi questo approccio si tramuta in tutta una serie di supporti in questa direzione, che vanno ovviamente dalla scala ravvicinata della progettazione alla scala urbanistica. Questi sono tanti di questi esempi, basta, insomma, è un mondo, questo mondo delle prescrizioni oggettive sono abbastanza diciamo consolidate. E oltre al Neufert bisogna fare il nome di Alexander Klein, un altro di questi pensatori architetti che lavorano fortissimamente in questa direzione. Queste sono le pagine o del Neufert o di Alexander Klein. Segue un tipo di ragionamento che tende di nuovo, sempre in questo sforzo di oggettivizzazione, a creare modelli oggettivi dell'architettura che funzionano in maniera non molto lontano da una organizzazione produttiva, di un ciclo produttivo, per esempio in una fabbrica. Questa sorta di flowchart o diagrammi a blocchi, come si chiamavano, era uno degli strumenti importanti in questa fase storica per avere appunto un modello decisionale di tipo oggettivo. Ma perché è interessante la parola modello anche in questo caso? Perché è chiaro che il diagramma a blocchi è un modello, ma è un modello nella nostra accezione, e cioè comunque un insieme di variabili, no? Comunque è un insieme dinamico da testare e verificare, no? Non è il tempietto del Bramante. Un diagramma a blocchi è un modello mentale che tende verso l'oggettività in qualche maniera, no? Ma ha un insito dentro di sé, ovviamente, un aspetto iterativo e dinamico. Non è che un ciclo di produzione nasce perfetto per quello che è, eccetera, no? Io la posso razionalizzare attraverso un modello che tende verso l'oggettività, ma ovviamente la parola modello è anche importante, nel senso che ha un insieme di variabili, un insieme di processi iterativi, una serie di ipotesi verifiche, eccetera. Su questa idea, quindi, del modello oggettivo, della conoscenza di alcune dati certi, c'è tutto questo filone che in qualche maniera attraversa la prima architettura moderna, che è in fondo di stampo positivistico, no? È una fiducia nella razionalità, è una fiducia nella scienza, è una grande, grandissima fiducia nei processi di tipo analitico. Anzi, proprio il fatto di voler essere analitici è la grande rivoluzione rispetto alle precedenti idee di modelli decisionali, perché i modelli decisionali precedenti erano sostanzialmente di tipo formale, non nel senso estetico, ma nel senso che presupponevano delle forme. E queste forme si chiamavano tipi edilizi. Era il tipo edilizio che creava una sintesi. Invece la rivoluzione del modello oggettivo è ritornare a un livello analitico, cercare di essere oggettivo e analitico nelle varie componenti e quindi aprire un processo sì di tipo oggettivo, ma anche comunque iterativo e dinamico in qualche maniera. Vi ricordate quando abbiamo fatto la lezione sul Bauhaus? No? Credo. Tra le varie categorie c'era proprio questa, che il Bauhaus usa le funzioni direttamente, o comunque dei modelli tipo oggettivo delle funzioni, piuttosto che una forma precostituita dentro cui calare le varie cose, come si faceva prima. Il va da sé che questa idea del modello oggettivo comporta parecchie cose. Innanzitutto, vorrebbe essere una sorta di vaccinazione di massa, con tutti i dare avere della cosa, no? Vuole dire, prima noi non ci occupavamo di alcuni standard, di alcuni, diciamo, risultati, di alcune qualità di salubrità, di igienicità, eccetera. Con questi sistemi oggettivi e anche prescrittivi, io riesco a fare un salto in avanti. E non so, l'analogia con le vaccinazioni forse è la prima volta che mi viene in mente, perché adesso è di moda questo problema, no? Però non è così banale forse, no? Perché è chiaro che alcuni avanzamenti della società di massa sono avvenuti con concetti di tipo prescrittivo, c'è poco da fare, con regole di tipo oggettivo. Si fa presto a scherzare su queste cose, no? Con il senno di poi. Ma se voi immaginate che cosa è voluto dire per una generazione il passaggio dalla città industriale dickensiana, cioè il massimo dell'inurbamento, dell'insalubrità, eccetera, eccetera, ai primi standard invece comunque di tipo funzionalistico, è stato un salto enorme, no? Sì, certo, si procede anche per salti di, diciamo, di questo tipo. Quindi è importante capire anche storicamente che cosa ha voluto dire applicare dei modelli di tipo oggettivo, o che tendono verso l'oggettività, verso la standardizzazione, che cosa vuol dire tutta questa grande cultura che tenta di ottenere la qualità attraverso lo standard, no? La qualità è sinonimo di standard e lo standard è un discorso che riguarda le grandi quantità, sono le grandi quantità in gioco in qualche maniera, non è la singola cosa. Naturalmente tutto questo può anche essere visto al contrario, no? La massificazione delle soluzioni, la ripetitività delle soluzioni, la meccanicità di molti passaggi, no? Per cui i passaggi sono meccanici, addirittura in certi casi i diagrammi a blocchi sembrano trasformarsi in architettura vera e propria. Ho l'idea che il fatto che tu abbia tutta una serie di standard non vuol dire necessariamente che hai al di là di quegli aspetti specifici, un risultato complessivamente valido e interessante. Comunque questo tipo di approccio è un tipo di approccio che è stato a lungo molto presente, in parte se parliamo con alcuni colleghi o con alcuni, in alcuni casi ancora pensano che sia solamente questo il modo, no? Se viene il dubbio che abbiano mai pensato che esistono altri modelli decisionali al di là di questi. E quindi diventa interessante, no? Quando si parla con dei burocrati, per esempio, o a volte si parla con, diciamo, delle menti anche, diciamo, molto, molto specifiche, diciamo così. E negli anni 60, a partire dagli anni 60, ci sono vari fenomeni che intervengono nella cultura architettonica e allo stesso tempo nella società. Nella società avviene che negli anni 60 ormai, diciamo, le situazioni post-ottocentesche sono superate da 50 e più anni, anche la situazione drammatica della ricostruzione post-seconda guerra mondiale cominciano ad essere risolte in buona parte del mondo, e quindi la pressione che si aveva nei confronti dello standard, nei confronti dell'oggettività, nei confronti di tutto questo apparato che vi ho descritto, in qualche maniera si allenta. Anche la società diventa qualcosa di abbastanza diverso, è una società più variegata nelle sue componenti. Vi ricordate che noi abbiamo parlato già dal 56 dell'avvento della terza ondata, no? Questo vuol dire che ha una società prevalentemente operaia dei decenni passati, o prevalentemente legata alla produzione dei beni primari, si è passata a una società in cui sempre più persone si occupano in vario modo di informazione, o se vogliamo dire in termini tradizionali di terziario. Questo insieme di ragionamenti fa pensare che il modello, invece di essere un modello di tipo prescrittivo, in qualche maniera che tende ad avere informazioni certe e quindi di essere molto oggettivo nella sua diciamo impostazione, ha un atteggiamento che noi potremmo dire più prestazionale. Che cosa intendiamo dire? Che non sono tanto i singoli fattori del modello a dover essere, diciamo, ottimizzati, quanto in qualche maniera è l'insieme. E quindi quello che si deve valutare è l'insieme, e si deve valutare la prestazione che dà l'insieme, e quindi non è più un parametro secco, ma è un parametro che fa parte di una prestazione più complessa, più completa. Se voi vedete gli interventi razionalisti tipici degli anni 20, per esempio, la regola assoluta e tassativa l'illuminazione solare, per cui tu hai blocchi tutti uguali, tutti autonomi, tutti a distanza uno dall'altra, che ottimizzano la regola dell'insediamento solare, ma il risultato complessivo dal punto di vista magari dello spazio pubblico, magari delle relazioni spaziali, figurative, formali, psicologiche, paesaggistiche, no? Moltissimi altri parametri sono completamente tagliati fuori. Se io ho un semplice ottimizzazione del parametro circolazione carrabile, per fare un esempio, io arrivo a dei risultati paradossali dal punto di vista di un complesso, no? Perché è ottimizzato soltanto per quel parametro. O quel parametro, l'ottimizzazione di quel parametro rende tabula rasa degli altri. Ma non c'è un ragionamento di tipo complessivo e di tipo in qualche maniera prestazionale. Che vuol dire prestazionale? vuol dire che tu devi valutare la prestazione che ti dà quel risultato e non se abbia quelle componenti. Questo, per esempio, nel caso, per esempio, della struttura, diventa un discorso molto importante, perché adesso progressivamente, credo anche nella legislazione italiana, ci si muove su dei criteri di tipo prestazionali e non di tipo assoluti. Cioè, una volta, per fare la struttura antisismica, dovevi fare i pilastri 30x40, punto. O erano 30x40 o erano 30x40. L'irrigidimento delle travi doveva essere tot, per cui c'erano dei parametri, questi poi con questi parametri si scopre, tutti hanno adoperato questi parametri e guarda caso le cose sono crollate uguali, no? Anzi, in alcuni casi questi sistemi adoperati in maniera astratta hanno creato situazioni proprio paradossali, no? Paradossali. Sì, i famosi cordoli, per cui questa idea che tu devi creare il cordolo in cemento armato, per cui questo quello si muove dritta tutto, cioè una serie di cose paradossali. Quello è un tipo di ragionamento che andava in quella logica oggettiva, tanto ferro, tanto dimensioni, tante cose, se è così ok, se no no. Che cosa vuol dire avere un modello prestazionale? Un modello prestazionale è vediamo come si comporta questo tuo sistema rispetto ad alcune sollecitazioni, e le sollecitazioni variano da situazione a situazione, da luogo a luogo, eccetera. Quindi anche nel caso per esempio delle strutture, comincia a farsi strada un tipo di ragionamento prestazionale, di cui io qui faccio soltanto un accenno, non sono un esperto, non so se avete mai incontrato questo tipo di ragionamento, forse sì. Sì. Entra, sì o no? Un po' sì, perché ormai credo che sia abbastanza arrivato anche a livello, diciamo, legislativo. Dal punto di vista ditemi, volete dire qualcosa?
No, lavoravamo sì. A livello...
Appunto, nel caso delle strutture è diventato prestazionale, una volta non lo era, ecco questo voglio dire, una volta non lo era, ed era di tipo appunto oggettivo, adesso è di tipo prestazionale, quindi si valuta questo. E poi questa è un'altra componente che entra con tutte le altre. Come si fa a valutare un modello prestazionale se non c'è un modello informatico? No? Devi avere un modello informatico per poterlo valutare dinamicamente, ma questo viene dopo come ragionamento. Tutto questo tipo di pensiero è stato attivato da uno dei primi, probabilmente il primo, che ha cominciato a fare questi ragionamenti, si chiama Christopher Alexander, che è un nome che può essere interessante avere a mente. Perché? Perché Alexander è un matematico passato all'architettura, che negli anni 60 ha scritto, 60 e poi anche 70, ma cominciare negli anni 60, una serie di libri in cui appunto scuoteva questa idea del modello oggettivo in quanto prescrittivo di specifici riferimenti, per cercare di avere appunto una logica a sistema, una logica ad albero in cui molti fattori si influenzavano l'uno con l'altro e anche allo stesso tempo è la prima nascita dei primi computer, i primi accessi ai sistemi computerizzati cominciarono a creare questo sogno, che poi si è diventato un sogno fallace, poco interessante, di poter mettere in un sistema di calcolo tutti i requisiti e il computer come magicamente tirava fuori la soluzione. Per una lunga fase l'intelligenza artificiale ha coltivato questa serie di sogno, ma che era un sogno iperfunzionalista sostanzialmente, portando a delle situazioni abbastanza paradossali, che io ricordo perché ho cominciato a bazzicare le cose del computer negli anni 80. Io mi ricordo questi fanatici dell'intelligenza artificiale che avevano tutto questo tipo di approccio, in realtà iperfunzionalista, molti parametri insieme per cercare di trovare la magica soluzione funzionalista. Comunque, questa è un'evoluzione di questo ragionamento. Comunque il modello cambia, da oggettivo tende a diventare prestazionale. C'è un'altra idea che è interessante di modello, a cui io do il nome di modello lo strutturalista. Strutturalista perché? Perché ricorda, echeggia uno dei pensieri importanti che si formano tra gli anni 50 e gli anni 60 e che si deriva dall'antropologo Claude Lévi-Strauss, no? L'idea è che, buona sintesi, è che noi possiamo interpretare molti fenomeni del reale, nel suo caso di natura antropologica, attraverso una sorta di rapporto tra delle strutture comuni a certe forme e una serie di variazioni compatibili a quelle forme. Mi spiego meglio. Noi pensiamo che l'unica forma di famiglia sia la famiglia biparentale classica occidentale, no? Due genitori e dei figli. Questa è una struttura, ma se tu vai a studiare i pigmei nel Madagascar, tu scopri che questo modello non c'è, questa struttura di famiglia non c'è, e ci sono altre strutture, la struttura allargata, la struttura del clan, la struttura di famiglia senza uomo e con sole mogli. Questa idea è un'idea abbastanza importante perché ti dà l'idea che esistano varie strutture e ovviamente dentro queste strutture, una volta individuata, esistono delle sottovariazioni che sono compatibili a quella struttura. Quindi la struttura della famiglia classica biparentale che noi conosciamo ha una serie di, ovviamente, di varianti che però sono presenti all'interno di quella struttura. Questa idea, quindi, che esista una sorta di gerarchia, la parola giusta è gerarchia, tra strutture e variazioni compatibili a quella struttura, è un'idea che attraversa questo pensiero e che, in fondo, da Lévi-Strauss arriva alla filosofia e arriva in parte anche all'architettura. In particolare arriva in una situazione culturale che è, diciamo, l'epicentro di questo ragionamento è in Olanda e in particolare in quel gruppo che si chiama SAR, Stichting Architect qualcosa che adesso non ricordo, di cui io comunque parlo in Architettura e Modernità, perché è un punto significativo. Qual è la riflessione che fanno questi architetti? Ed è una riflessione che va da una parte nella direzione dell'oggettività di alcune categorie quindi diciamo di derivazione funzionalista, e dall'altra in un'altra direzione, che è la direzione della variazione, in qualche maniera, della soggettivizzazione, della possibilità di avere un grande numero, un buon numero di variazioni all'interno di alcune strutture. E la parola strutture in questo caso ha un significato ampio, esteso, non vuol dire soltanto strutture in quanto strutture costruttive o statiche, vuol dire strutture come, diciamo, impostazioni di in qualche maniera fisse di progetto. Quindi il progetto si comincia a muovere, questo tipo di modello si comincia a muovere in una sorta, non è la parola giusta, dicotomia, ma di gerarchie tra scelte così chiamate di primo livello e scelte che invece sono di secondo livello e quindi in qualche maniera compatibili come variazioni delle prime. Perché questo è così importante? Questo è molto molto importante perché vuole rispondere contemporaneamente ad alcuni aspetti. Il primo aspetto è conservare gli aspetti di oggettività, ripetitività, standardizzazione, razionalità, anche quantità legate al modello oggettivo. E dall'altra parte invece vuole aprire molto di più alla soggettività, alla variazione, alla ricchezza anche che possono avere progetti, configurazioni urbane, eccetera, eccetera. Questo approccio è stato portato avanti in particolare da John Abraken, che era un po' il grande ispiratore di questo SAR. Ok, ci sta andando. Ok. Io ho lavorato molto da giovane su questa idea, in un certo numero, diciamo, di progetti e spostando avanti l'idea non soltanto alla chiave, diciamo, architettonica, ma muovendo la stessa idea, lo stesso tipo di ragionamento anche sulla scala urbana. Per esempio, questo è uno dei tanti lavori, per farvi capire meglio di che cosa si trattava. Quando uno vede questo disegno, vede questo ragionamento. Questa è l'insieme di regole di primo livello, cosiddette. Cioè sono le regole che Abraken chiama supporto, che noi possiamo chiamare strutture, regole di primo livello, che quindi hanno a che vedere con tutta una serie di parametri in qualche maniera oggettive, possono consentirci una serie di impostazioni che vanno nella razionalizzazione del cantiere, delle quantità, eccetera. Nel caso specifico noi qua vediamo una dimensione trasversale, vediamo una serie di cosiddette fasce, che qui sono definite soltanto in fasce, di varia natura, e alcune cosiddette di filtro tra il mondo interno ed esterno, e poi vediamo in particolare una zona per il cuore di questo tipo di meccanismo, che è il sistema appunto servente, in questo caso una sorta di blocco tecnologico ampiamente, che può essere considerato unificato. Cosa vedete qua? Qui vedete che ognuna di queste zone ha una serie di variazioni, ha un insieme di variazioni, per cui questa zona qua può avere questa configurazione, questa configurazione, questa configurazione, questa configurazione, questa configurazione, tutte in qualche maniera compatibili con questo sistema. E la stessa cosa qua, anche qui questa è una configurazione compatibile con questo, questa è a metà scala di questo è compatibile con questo è compatibile con questo, eccetera. Il centro può essere centrato, come in questo caso, vedete, in questi due casi, oppure questo blocco spostato da un lato, creando tutta un'altra serie di possibili configurazioni. Quindi questi sono come se fossero tante famiglie, tutte derivate dalla famiglia monoparentale con figli. Sono tutte variazioni compatibili. Questo è all'interno della metafora che noi facevamo prima. E questo determina un insieme di possibili, in questo caso parliamo di alloggi, tagli di alloggi che servono ad avere tanto una variazione formale, quanto una variazione funzionale, quanto una variazione sociale. Perché, come potete intravedere qua, per esempio, questo che vi sta un po' più grande è una di queste variazioni che prevede due entrate autonome, vedete? Due entrate autonome, quindi la possibilità di personalizzare la propria entrata, eccetera. Una camera studio autonoma che può essere chiusa, il bagno in comune, la cucina in comune, ma entrambe funzionano autonomamente. Quale uno scenario per due anziani conviventi, per due giovani conviventi o altro? Questa configurazione invece è per una coppia. Vedete che la famiglia delle forme è uguale, è tutto compatibile. Se noi vediamo alcune di queste, queste diventano case anche duplex, perché spostando il blocco da una parte, davanti ci può essere una scala. E quindi a quel punto diventa un duplex con tutta un'altra serie di questioni. Allora, adesso noi del progetto non ci importa proprio niente nel caso specifico, ci importa molto far capire questo tipo di ragionamento. Modello oggettivo, modello prestazionale, modello, possiamo dire, strutturalista, che deriva da questo tipo di ragionamento, questo tentativo di avere delle variazioni compatibili all'interno di questa cosa. Ora, almeno negli ultimi 20 anni, siamo andati molto più avanti rispetto a questo ragionamento e possiamo cominciare a parlare di un altro tipo di modello, che è quello a cui noi apparteniamo a questa fase. In fondo tutti questi tre ovviamente continuano a sopravvivere quando serve e come serve, si combinano con altri approcci. A volte abbiamo assolutamente bisogno almeno di far capire questi, perché sennò certo non capiscono quelli successivi, no? Ciò non di meno è chiaro che noi siamo in una fase storica in cui la parola modello, inteso come supporto decisionale dinamico per lo sviluppo anche del progetto, possiamo dare il nome di diagrammatico. Diagrammatico non nel senso che è un diagramma di flusso, ma nel senso che sposa l'idea del diagramma. E l'idea del diagramma è un'idea molto potente, è un'idea molto potente perché è l'idea che prefigura una serie di possibili relazioni che esistono nel campo dello sviluppo di un progetto, ma non le prescrive, le ipotizza, e le ipotizza come insieme di giaciture, come insieme di linee forza, in alcuni casi come sorta di DNA evolutivo di un determinato approccio progettuale. Quindi su questo bisogna capirsi molto bene. Un approccio di tipo diagrammatico non è uno schizzo, perché lo schizzo prefigura una forma. anche se molto alla lontana, prefigura una forma, mentre invece il diagramma, in fondo tentativi di diagramma sono anche quando noi diciamo, cerchiamo di lavorare con le griglie, no? Con le griglie urbane, in parte vuol dire cercare di prefigurare alcuni campi possibili entro cui lo sviluppo può, il progetto può avere luogo. Oppure ci sono anche altri casi in cui in qualche maniera il diagramma è come se fosse un elemento di DNA, come se fosse un pezzo di DNA che in qualche maniera ha la possibilità di evolversi in vari modi, ma sempre compatibili con quella, con quel suo diciamo, istante iniziale, con quel suo, delle sue caratteristiche di genoma iniziale. Quindi, in qualche maniera, qual è il grande passo che viene compiuto? Il grande passo è che il diagramma è proprio intrinsecamente dinamico, non prefigura certo una forma, prefigura però un campo di forze entro cui si possa giocare il progetto. E evidentemente l'elettronica e il computer hanno un ruolo, diciamo, fondamentale, essenziale dentro questo, dentro questa concezione. Ed ecco perché con questa idea veramente l'idea di modello scientifico, in qualche maniera come insieme di variabili che interpretano un fenomeno, in questo caso il fenomeno non viene interpretato, viene, come dire, introiettato, vuol dire un possibile progetto, no? Non è la fotografia di una situazione, ma è l'immagine mentale e delle forze di quello che caratterizzeranno il progetto a venire. Questi cosa sono? Questi sono in fondo diagrammi successivi, giochi di forze successivi, in particolare che hanno determinato la famosa chiesa dell'anno 2000 di Peter Eisenman, perché Eisenman in fondo è uno degli architetti che a questa idea di diagramma ha investito per una fase della sua vita molte energie, per una fase lunga della sua vita molte energie. Qui ci sono una serie di link, di esempi, eccetera. Allora io direi a questo punto noi ci facciamo un break e poi vediamo questo edificio di Van Berkel, che è secondo me un buon esempio per farvi capire che cosa vuol dire lavorare oggi all'interno appunto del concetto di diagramma o comunque all'interno di un concetto di modello diagrammatico in architettura e quindi intimamente legato all'informatica, perché Van Berkel è sicuramente un architetto non scindibile dalla presenza del medium informatico, da questo punto di vista è un natural born, se si potrebbe dire così, anche se non lo è esattamente come età, lo è sicuramente come concezione. Allora ci prendiamo un poco di break e poi continuiamo, ok? Allora, dicevamo, quindi questa prima parte riguarda questo approccio, comprendere un po' il quadro generale in cui questa questione del modello diagrammatico si pone. Sicuramente culturalmente ha una serie di addentellati che abbiamo detto, questo libro è un po' un canto di questa questione perché Wellness Studio è un architetto fortemente legato a questa idea. Il libro appunto si chiama Wellness Studio, diagramma studio modello per l'ibridazione, e vedete che diagramma è proprio la prima parola. Tra l'altro su questo c'è anche proprio un saggio e una serie di progetti specifici. Adesso quello che io volevo fare navigare un poco un progetto per farvi capire un poco come questo ragionamento si esplica. Allora, forse alcuni di voi hanno letto Van Berkel Digitale, qualcuno l'ha letto, nessuno? In questa, nel momento delle visioni. Comunque, io mi sono occupato di Van Berkel come direttore di collana in due occasioni. La prima è questo libro di Antonello, prima del libro UN Studio che vi ho indicato prima. Prima è questa monografia su Ben Van Berkel nella collana agli architetti, in cui c'è una ricognizione generale del suo lavoro e dei principi che muovono il suo lavoro anche nel rapporto con la cultura dell'architettura, con una serie di immaginario anche legato all'arte, eccetera, eccetera. E questo libro è stato scritto da Antonello Marotta diversi anni fa. Un po' più recente, più vicino a noi, anche se sono passati anche da lì alcuni anni, è invece questo libro, Van Berkel Digitale, di Andrea Sollazzo, nella collana di Information Technology in Architettura, diagrammi, processi, modelli di UN Studio. Guarda, già le parole di per sé credo che spieghino molto perché e noi siamo interessati. Poi in realtà abbiamo avuto con Van Berkel anche diverse altre occasioni di lavoro e di incontro. Allora, cerchiamo di capire questa questione del modello nel modello diagrammatico di Van Berkel, guardando questi schizzi, no? Leggiamo la leggenda, vediamo se già la leggenda ci aiuta a capire questo. Il passaggio dalla griglia modernista, uguali possibilità, al sistema fluido, continuo, dilatato, molteplici potenzialità molteplici. Nel modello modernista la ripetizione non prevedeva mutazioni, la struttura era rigida, dilatiamo invece la possibilità dell'architettura e come metterle lungo un cerchio e non cercare di definire in maniera chiara dove l'estetico e la funzionalità si trovino. Questa è una cosa che dice l'architetto, ma al di là di questa concezione, appunto, la concezione sembra quasi veramente di passare da, in qualche maniera, appunto, un modello oggettivo, prescrittivo, questo è ovviamente è metaforico, mentale, a un modello invece, appunto, dinamico, in cui le qualità sono, diciamo, più intessute, più interrelate. Quindi questi sono una sorta di quasi di schizzi concettuali. Poi vediamo come segue la leggenda. Il digitale porta la possibilità di lavorare con strutture più fluide e complesse, dove la ripetizione non è seriale ma adattabile. E ed F stanno rispettivamente per estetica e funzionalità. Questi due punti, prima rigidi e identificabili, segnavano i limiti della disciplina architettonica. Nel modello contemporaneo proposto da Van Berkel si mischiano e si confondono lungo una linea continua, infinita e in costante evoluzione, fino ad arrivare al diagramma. Eccoci qua, al diagramma del museo. Allora, questo famosissimo non è famoso quanto meriterebbe di essere, diciamo, cominciare con dire questo, perché il museo della Mercedes a Stoccarda io reputo che sia una se non la più importante opera degli anni 2000, probabilmente. Perché questo? Perché in qualche maniera incorpora dentro di sé, ad un livello di una grande opera realizzata di architettura e non di un, diciamo, di un progetto, di una piccola opera, proprio questa idea del modello diagrammatico, o meglio del diagramma, a questo punto possiamo dire. Cosa vediamo qua? Vediamo appunto un tipo un sistema ad infinito intreccio. Capire come da questo, inteso appunto come diagramma, si passi al museo, e al museo in quanto opera realizzata, è estremamente interessante. Qui vediamo in questo disegno che il programma e la geometria si sviluppano come se fossero una linea continua in una serie di intrecci, o come noi potremmo chiamarli, o come tendiamo a chiamarli, come parola che è vicina a questa, in una sorta di negoziazioni. O comunque scelte che ogni volta si concretizzano in degli aspetti specifici, ma che sono tutte in qualche maniera dipendenti da questo diagramma. È come se il diagramma di volta in volta diventasse cosa concreta in situazioni specifiche, rispondendo a un insieme di aspettative, aspetti del programma, aspetti della struttura, aspetti della funzione. Quello che prima nel modello strutturale vedevamo come una sorta di gerarchia, scelte di primo livello, vi ricordate? Le fasce, il blocco, la campata e poi variazione, quindi sicuramente gerarchizzate l'una rispetto alle altre, alcune che creano una qualche sorta di struttura di riferimento del progetto e poi una serie di variazioni. Invece in questo caso è proprio il diagramma in sé che è un elemento costitutivamente dinamico e che nelle sue varie concretizzazioni affronta tutti gli aspetti man mano dell'evoluzione del progetto. Questi due fanno vedere con una certa, cioè siamo a un livello intermedio, no? A metà è schema, a metà è realtà. Cosa intravediamo qua? Intravediamo che sostanzialmente si determina una sorta di sistema trilobato, vedete? Un sistema trilobato che lo vediamo qua, è il sistema trilobato in realtà che ha appunto tutta questa serie di configurazioni e negoziazioni diverse l'una rispetto all'altro, in qualche maniera è dipendente da questa sorta di nocciolo centrale che in realtà è, come poi vedremo, è l'organizzatore sia strutturale, sia spaziale, sia distributivo di questo meccanismo. Questo è un disegno abbastanza importante, poi vedremo, adesso cominciamo poi a vedere le foto dell'opera vera e propria. Cosa ci mostra questo disegno? Ci mostra quello che vi dicevamo prima, e cioè questa è l'evoluzione dei vari livelli, neanche si possono chiamare piante, di questo museo ai vari livelli. E che cosa notiamo? Notiamo che praticamente non c'è quella classica logica di stratificazione di piani, ma c'è appunto quello che vi dicevo, che a ogni configurazione, a ogni, come dire, chiamiamolo livello, c'è un utilizzo diverso delle varie parti di questo sistema, che vengono raffigurate in questa maniera. Cioè, in alcune parti si prende un lobo, in alcune parti si prende un lobo e mezzo, in alcuni casi la circolazione avviene tangenzialmente, in altri casi internamente. Tutte queste variazioni mi fanno capire come da quel diagramma intrecciato dei tre, praticamente dei tre lobi intrecciati, scaturiscono sostanzialmente una, teoricamente infinita, modi di attualizzarlo, cioè di renderlo cosa concreta, di scendere alla trasformazione di quello che è il diagramma, che è una sorta di potenza di possibilità aperte, a quelle che invece sono le concretizzazioni effettive, cioè le scelte effettive che si tramutano in spazi, in funzioni, in, in configurazioni. Qua più o meno vediamo, vediamo lo stesso ragionamento rivolto, vediamo cosa dice, schemi geometrici parametrici, appunto, la forma e le piante sono il frutto di precise costruzioni geometriche in un modello tridimensionale parametrico, le geometrie sono la diretta manifestazione di formule matematiche, ritorna il discorso che si era visto anche, come si chiama quel libro esattamente? The New Mathematics of Architecture, perfetto, che è una maniera diversa di dire modello diagrammatico o di dire quello che dicevo io, modello in quanto accezione matematica, fisica, statistica, in quanto proprio l'architettura diventa anche questo, no? Questo permette di gestire il modello in maniera gerarchica e di sopportare modifiche in tempi relativamente brevi. Gerarchica lui in questo caso occhieggia alle cose che dico io e che vi spiegherò nella prossima lezione. Non intende gerarchica come avevamo appena detto alla, alla Van Berkel, ma gerarchica all'interno di un concetto di BIM, quindi questo lasciamo aperto. Qui vediamo un 3D che fa pensare a che tipo di modello c'è, ma adesso soffermiamoci a questa parte e poi cominciamo a vedere poi le piante e poi mano a mano il l'architettura vera e propria, le foto, eccetera. Che cosa vediamo qua? Qui vediamo, come dire, se possiamo dire così, il modo in cui effettivamente si riesce ad ottenere tutto quello che dicevamo prima. Qual è il modo? Il modo è questo. La parte centrale attorno a cui si intrecciano i vari lobby, diciamo così, è caratterizzata da tre grandi piloni che li vedete qua. Questi piloni, come è logico aspettarsi, sono tanto elementi di distribuzione e quindi contengono le scale di antincendio e gli ascensori, tanto gli elementi di servizio, tanto gli elementi di struttura. Allo stesso tempo, questi tre lobby, per come è fatta questa configurazione appunto estremamente variabile ai vari piani, di volta in volta la struttura dei solai e quindi il supporto con le travi o col sistema strutturale, la struttura del solaio, non è mai la stessa, non è un insieme di piani, ma è, come intravedete qui, delle strutture che in qualche maniera, di volta in volta, ai momenti, momento per momento, si aggancia, si appoggia, si plasma insieme ai piloni. Dopodiché c'è una struttura esterna, che vedete qua, questa struttura esterna contribuisce alla struttura statica, quindi esiste un appoggio esterno, ma gli appoggi fondamentali sono da questo core centrale a sbalzo entro un certo limite, perché comunque la struttura esterna, ecco qua, collabora. Questo è appunto una immagine che vi fa capire come, eccolo qua, questi piloni centrali, li abbiamo chiamato così, di volta in volta assumono forme plastiche e forme strutturali e forme di calcolo molto specifiche ciascuna. Che cosa vuol dire questo? Questo insieme di parole, questo insieme di concetti e questo insieme di tecnologie? Che abbiamo un modello esattamente in questa maniera, matematica, parametrica, negoziabile di volta in volta. Abbiamo un diagramma che sostanzialmente è questo che vedevamo qua, che si esplica in delle geometrie potenziali perché? Perché le geometrie potenziali non è che ognuna di queste geometrie diventa un piano o diventa una situazione, sono geometrie potenziali che infatti variano ai vari livelli, sempre legati allo stesso, genoma, sempre legati allo stesso DNA. Quindi siamo veramente davanti a qualcosa di completamente diverso da qualunque cosa che abbiamo visto precedentemente, anche perché tutto questo si realizza in un'opera estremamente importante e non per un committente di serie B, ma per probabilmente una delle più importanti industrie tedesche. Quindi l'arrivo in un progetto di questa rilevanza per una società di questa rilevanza, di questo tipo di strumentazioni a questo livello, rappresenta in qualche maniera, secondo me, una pietra miliare. Noi abbiamo fatto la lezione di Gary quest'anno, giusto? Ok. Abbiamo fatto una grande parte dedicata al museo di Bilbao. C'è una differenza sostanziale tra i due. Anche il Museo di Bilbao è un'opera cardine, ed è un'opera cardine degli anni 90, ma nel Museo di Bilbao è l'immaginario di Gehry, è lo schizzo di Gehry, è il sogno di Gehry che si tramuta in possibilità architettonica attraverso la potenzialità degli strumenti di calcolo e di prefigurazione dell'informatica, anche ad un livello molto alto, perché alcune cose non si sarebbero proprio potute calcolare senza informatica. Ma qui siamo in un discorso diverso. Qui sono proprio alcune caratteristiche tipicamente del mondo dinamico dell'informatica che si reificano in un'architettura. La parola reificano è una parola che io a volte adopero per dire che, la concezione mentale, lo strumento mentale, la visione che è in relazione ad un salto tecnologico e cognitivo come quello dell'informatica diventa cosa concreta in questo museo. Ma in qualche maniera sono delle caratteristiche proprie dell'informatica. Il diagramma usato in questa maniera, a questo livello, diventa uno strumento nativo informatico, perché è un modo che relaziona le possibilità di calcolo, di previsioni e di ipotesi, poi di questo si tratta, dei nuovi modelli appunto di calcolo informatico. Quindi ne parleremo dal punto di vista cognitivo la prossima volta, parlando del BIM e parlando dei sistemi gerarchici intesi appunto in un contesto BIM, parliamo di qualcosa completamente diversa, che non serve a fare la villa di Palladio, perché è chiaro che noi possiamo usare il BIM per fare la villa di Palladio, giusto? O per fare il villaggio olimpico, no? È chiaro. Ma un'altra cosa invece è lavorare all'interno dei nuovi strumenti con le potenzialità insite nei nuovi strumenti. È diverso, no? Allora, qui siamo davanti a quest'opera. Adesso vediamola meglio in pianta e poi navighiamo nelle varie piante. Allora, questo, dicevamo, è questo spazio a tripla altezza che conduce sostanzialmente al museo attraverso, credo che questi sono gli ascensori, attraverso questi che siano gli ascensori, che arrivano in cima, un po' con la modalità del Google Hand Write in qualche maniera, no? Anche Google Hand Write si arriva in cima e poi si scende. Anche in questo caso il sistema è analogo e quindi funziona in questo modo. Qui, questo qui vediamo il livello il livello 562, sì, questo è il livello più basso, evidentemente, da cui cominciamo a salire nei vari sistemi, che andiamo su. Questo è un vuoto, ovviamente, che ce lo ritroviamo qui sui vari livelli. Vedete quello che vi dicevo prima, come dire, tra virgolette, il trucco? Eccoli qua. Questi qui sono questi nodi, quelli che vedevamo prima, che appartengono a questa sorta di triangolo curvilineo al centro, vedete l'area, in qualche maniera l'area virtuale. Questo è il meccanismo fondamentale perché garantisce i servizi e garantisce le scale antincendio e contemporaneamente garantisce la struttura. Ed eccola qua, le vedevamo qua in meglio le cose che avevamo visto prima. Ai vari livelli che cosa succede? Succede esattamente quello che vi stavo dicendo. Il sistema ha una sua intima flessibilità, perché ovviamente avendo il core qui siamo garantiti sempre da una funzionalità di base, ma la funzionalità diciamo vera, spaziale, eccetera, avviene passando di volta in volta in maniera diversa da questi lobby. Sono in questi lobby che ci sono le parti espositive effettivamente del museo, ma se voi li guardate capite che in alcuni casi il percorso è un percorso diciamo anulare, in altri casi si intreccia dentro uno dall'altro, in altri casi si viaggia lungo il perimetro, cioè quello che si vedeva nell'astronometria di prima, è qua, è proprio, sa indicare la possibilità di avere configurazioni di accesso e anche di uso di questi spazi in maniera molto differenziata, per cui viaggiando in questo museo dall'alto al basso non siamo mai nella, cioè non è un insieme di piani, ma è un insieme di situazioni ogni volta molto diverse. E le circolazioni a volte tra l'uno e l'altro avvengono nel centro, a volte avvengono lateralmente, a volte con un misto tra l'uno e l'altro. Ok. Allora adesso possiamo vedere le foto. Oh, qui abbiamo il PDF descrittivo del museo, eccolo qua, è in inglese, però questo è un ottimo file. Parlavamo della brochure, no? Parlavamo della brochure. Diciamo che questa è la brochure dell'edificio, chiaramente in questo caso molto molto spinto su tutti i livelli, non è la classica brochure che un po' narra anche la cosa, però è fatta molto bene e diciamo consente di avere tutte le informazioni anche costruttive, descrittive dell'edificio. Innanzitutto dalla foto aerea vedremo una cosa che poi capiremo meglio. Adesso tendiamo a lasciare questo aspetto, gli aspetti di sostanza informatica del modello, eccetera, per calarci nella realtà dell'edificio, ok? Quindi cambiamo un poco marcia, no? Vediamo anche che cosa è fisicamente questa architettura, diciamo, ne abbiamo, spero, compreso perché a noi interessa tanto in questo contesto, no? E perché questo, mentre l'altro ciclo finiva su Gehry, questo sul modello finisce con Van Berkel. Si comincia a costruire sto puzzle mentale, si coglie, no? Che c'è una struttura sottesa. Ok. Allora, guardatelo dall'alto, questo edificio, cogliamo subito una serie di questioni. Innanzitutto la prima questione che noi cogliamo è che non si tratta affatto, come io fino adesso vi ho descritto, di questa parte unicamente, perché io mi sono soffermato unicamente su questa parte, che è quella in cui è più evidente questi aspetti, ma in realtà questa parte si innesta in una sorta di grande plafon, no? Una sorta di grande paesaggio a metà costruito, a metà naturalizzato, che va nel sotterraneo. Per cui in realtà questa piastra è una piastra ad un piano, probabilmente anche più di un piano, ma sicuramente a un piano, che determina un grande parterre sotterraneo in cui si svolgono molte funzioni di cui parleremo e che ha dei punti di contatto molto particolari, soprattutto in questo buco qui, che è un buco che ha una rampa che consente anche alle macchine di scendere giù negli showroom oppure di fare una sorta di di show, qualcosa del genere. Anche quando vedo queste cose io continuo a sviluppare questo mio odio viscerale per la Fiera di Roma, che voi tutti conoscete quanto io la odi, no? Perché conoscendo questi posti e vedendo questi posti, cioè io non mi riesco mai a capacitare come si sia potuta fare una cosa del genere. Perché ci sono anche lì, no, in luce queste possibilità. L'altra cosa che noi possiamo vedere, quindi c'è questo parterre, c'è questo buco che adesso vedremo, non è solo questo. Qui c'è un altro grande corpo che fa parte del complesso e francamente in questo momento non ricordo, non ha una cosa direttamente produttiva, perché la produzione della Mercedes vuol dire una città di medie dimensioni, come era Mirafiori. Cioè Mirafiori, mica che una fabbrica, era mezza Torino, cioè mezza. Se voi andate e vedete la città di Torino e vedete Mirafiori, Mirafiori vuol dire mezza Torino, cioè come dimensioni. Quindi le parti produttive sono di scala, diciamo, quantomeno metropolitana. Adesso io non ricordo che cosa sia questo, ma fa parte del sistema della Mercedes. E poi vediamo una cosa che è molto interessante, che dalla foto aerea la possiamo solo intravedere, ma che è decisiva nella qualità dell'architettura. E cioè che questo edificio, che è evidentemente chiaramente un edificio di mezzitee, ovviamente, in cui c'è il museo, c'è il commercio, c'è l'exchange, c'è il lavoro, eccetera, eccetera, c'è il leisure, tutte combinate insieme, si colloca anche, come dire, ad accentuare una condizione infrastrutturale, vedete? La vedete qua? È come dire, che questo gioco degli anelli, questo gioco degli intrecci, quasi che dal contesto fisico così caratterizzato da questa estetica, diciamo, del movimento, dell'automobile, delle cose, venga a essere assorbito come fonte di ispirazione quasi, no? Cioè le due cose, non so come dire, stanno molto bene insieme, si parlano l'uno con l'altro e si è molto colpiti da questa cosa. Adesso vi farò vedere delle foto a riguardo. Allora, questo è il PDF descrittivo, tutte le foto, ok. Adesso noi giriamo l'edificio, adesso che ne abbiamo più o meno capito la struttura. Giriamo l'edificio come se fossimo dei visitatori che un po' di cose sanno, un po' di cose non sanno, d'accordo? Quindi siamo un po' più naif. Allora, dove siamo qua? Secondo voi? Siamo sotto, siamo dentro quella piastra di cui vi dicevo, no? Quindi siamo di fatto underground, siamo sotto quella grande piastra che collega tutte le varie parti e che ha dei buchi, no? Uno di questi buchi è, diciamo, questo, che è un buco verde in questo caso, no? Quindi la sensazione di stare nel sotterraneo, noi di fatto siamo a un livello sotto, è estremamente mitigata da questa tecnica, no? Perché entra la luce naturale, come se fossero dei pati, però sono dei pati collocati a questa cosa. Ha una sensazione di un grande spazio fluido, questa piastra a questo livello, e vediamo che appunto, uno dice un museo, ma noi che abbiamo capito benissimo che oggi il museo è un pezzo di città, no? È un pezzo di città, è un elemento di estrema mixité, succedono tante, tante cose. Ovviamente cosa succedono? Succedono che ci sono, tanto per cominciare, dei ristoranti. Siccome siamo in Germania, loro sono molto attenti di avere varie configurazioni e varie utenza, cioè c'è l'uomo d'affari che si vede a un meeting e quindi ha un tipo di servizio, un tipo di rapporto, un tipo di cosa, oppure c'è il visitatore che mangia in maniera civile un panino su un trespolo. E variazioni di queste cose. Nello spazio pubblico, perché questo grande parterre è uno spazio pubblico, si ha una serie di gradients di queste cose, è estremamente piacevole, ci si sente a proprio agio in varie configurazioni. Vedete, questa è la parte del ristorante, come dire, più formalizzata, giocata con questo dettaglio, che è anche un dettaglio molto bello, perché un po' c'è tutto questo mondo un po' metallico, no? Che è ovviamente legato al tema. E, ecco qua, queste si chiamano questa sorta di nicchie. vediamo che succede dopo. Questo è uno dei punti di contatto tra questo piano e quello successivo. Oh, qui entriamo in una prima parte di, diciamo, entriamo in quello che noi pensiamo sia il museo, in cui c'è questa spirale con queste macchine appese, anche così, di grande suggestione, e vediamo anche, le macchine sono messe così, insomma, in poche parole, vedete, no? Dopodiché, ecco, prendiamo l'ascensore, eccoli qua, e arriviamo in alto, e arriviamo nel punto più in alto. Questo è un dettaglio molto bello, è molto interessante, e secondo me di grande bravura. Cioè, che succede qua? Qui noi siamo praticamente nello spazio centrale, d'accordo? Vedete che corrono gli ascensori e vedete che qua nel solido ci sono quei core che dicevamo. Ora, questa sorta di triangolo in alto è interessante come lo tratto, è molto interessante come lo tratto, perché io potrei avere una sorta di monumentalizzazione, se mi faccio leggere il triangolo, oppure una cosa molto intelligente come quella che fanno loro. Loro che fanno? A un certo punto, che tu hai studiato la pianta e hai guardato tutta sta cosa, chiaramente io la vedo da architetto, cioè io vedo questa cosa a 1 a 1000 rispetto alla persona normale, no? Perché ovviamente io so tutte queste cose, so il diagramma, so il core, so tutte queste cose. Però una persona normale che guarda questo in alto, che pensa? Che riconosce? Lo stemma della Mercedes. In alto, vedete, io l'ho tagliata così, ma è chiaro che è così, no? Questa è il sistema trilobato della Mercedes, però noi la vediamo all'interno di una logica diagrammatica di cui quasi non ce ne importa niente che sia la cosa della Mercedes, perché noi leggiamo tutti gli altri livelli che vi stavo dicendo prima, ma questo è anche il logo della Mercedes, capito? Non stiamo a pettinare bambole qua, stiamo a fare una cosa che proprio là sta proprio lassù. Allora, che fa lui? È molto bravo in questa situazione, perché lui, vedete, fa 3 strati, guardate quanto è interessante questo dettaglio. La prima cosa che ti viene in mente è rendere questo triangolo evidente, invece no, lui non rende il triangolo evidente, lui legge un sotto geometria che è questa, che è quella che gli fa il logo della Mercedes, e gli serve tecnicamente a tenere le luci, vedete? Il sistema di illuminazione sta là. Poi fa un'altra geometria possibile, indipendente rispetto alla prima, che gli fa un sistema termico, evidentemente, vedete che c'è una... c'è un tessuto, non so esattamente quale, sarà uno di nuova generazione, ma è chiaro che ha una funzione sia estetica sia termica, e soltanto dopo, al terzo livello che noi vediamo qua, c'è l'effettiva copertura. Quindi sono 3 layer sostanzialmente che sono indipendenti l'uno dall'altro, ma generati dallo stesso diagramma, ovviamente, che però esteticamente, spazialmente, fanno un effetto bellissimo. Perché tu non hai, diciamo, questo cavo, capito, il triangolo in alto, la luce dall'alto e buonanotte, ma hai questa chiusura, ed è bella questa cosa, soprattutto per chi conosce il grande dramma di Wright. Il grande dramma di Wright del Guggenheim è come caspita mette c'è la cupola, perché lui fa tutta quella cosa, ma come incupolare la questione in un'architettura di fatto dinamica è sempre stata una gran lotta, e infatti non è completamente, diciamo, non solo perché non era come voleva Wright, ma c'è tutta una storia dietro quel problema, no? Di come dire, chiudere quel tipo di gioco lì. E invece lui all'interno del sistema del diagramma lo risolve in maniera brillantissima, sia dal punto di vista spaziale, tecnologico, eccetera. Ed è proprio la presenza in fondo anche logica del diagramma che te lo consente. È diagramma più layer che ti fa questo effetto. E quindi qua siamo in alto, stiamo per arrivare, vediamo questa cosa. Poi, ok, dicevamo che cominciamo dall'alto, l'esposizione adesso a noi nel merito non interessa tanto, è chiaro che partiamo dalle più vecchie cose, dai più vecchi motori, e qua c'è ovviamente questo è come se fosse il passaggio, no? Dal cavallo alla macchina, dalla forza motore meccanica alla forza motore naturale, ma di questo ce ne importa molto poco, però diciamo la progressione storica. Ecco che cosa succede quando io vi parlavo delle varie negoziazioni, no? Cosa succede? Uno di quei famosi lobby di cui discutevamo è trattato in questa determinata maniera, ma poi vedete che ognuno è fatto in maniera abbastanza diversa. In questo caso che cosa avviene? Guardate, il percorso di collegamento tra uno e l'altro all'esterno, in questa sorta di rampa, vedete, che magari salendo mi porta a quella successiva, in maniera, in questo caso, periferica, riconquisto il mio solaio, che è ovviamente dritto, non è come quello di Wright che sta così, qua è dritto invece, e poi vedete anche quanto è bello questa maniera di accompagnare, in questo caso si accompagna anche la curva, no? Perché questa pedana anch'essa sale in maniera così, per cui tu hai, diciamo, da questa quota cambiano e hai questo effetto molto, molto bello. Se ne vediamo altre, ogni volta la roba è diversa. Vabbè, questi, ovviamente io posso mettere in alcune parti degli oggetti particolari, questa adesso non mi ricordo, credo che sia una macchina a cui loro sono molto legati, non mi ricordo bene perché. Oh, questa è una foto fatta apposta per darvi quella idea là che vi ho detto a parole. Noi siamo in un paesaggio infrastrutturale. L'estetica della macchina e l'estetica delle infrastrutture crea il paesaggio, cioè il paesaggio di alcune parti della Germania non è che può essere interpretato con l'idea di paesaggio della Toscana, medievale della Toscana, è un altro concetto di paesaggio in cui l'elemento infrastrutturale ha un grande ruolo, ha un ruolo assolutamente consapevole, se vede poco l'immagine, poco e niente praticamente, ma comunque voi qualche computerino ce l'avete, potete seguire tutto anche sui vostri paddini, sulle vostre cose, adesso non per dire, certo non si vede proprio nulla, zero. Non si vede proprio nulla, vi parlo di cose che voi non vedete proprio. Ok, e ammazza comunque la cosa incredibile, fa proprio schifo sto proiettore, complimenti, veramente, ok, no perché qua non vedete proprio niente. Ma è una questione di proiettore o è una questione di taratura? Scusatemi un attimo, già che ci siamo adesso. Perché io credo che sia anche un problema di taratura, eh? Adesso ce lo tagliamo un attimo. perché mi sembra veramente troppo cattivo. Aula F6 2011, quindi io la tarai.
Questa è la
4, io una volta nella vita lo tarai. Adesso vediamo se si vede un poco meglio, eh. Io provo altre tarature. Vediamo, eh. Abbiamo guadagnato tipo 70%, non fa, vedi, vedi la vita, i crisi servono, quindi foro proiettore, lui non è un granché, però potevamo tararlo pure noi un po' meglio, ci poteva pure venire in mente un attimo prima, ma più con me, non con nessun altro. No, così diciamo un'idea, cioè, vedi, prima era proprio blank completo, va bene, ok. Sì, non è la fine del mondo, poi col tempo magari ce la facciamo una taratura ancora migliore, ce la ricordiamo, siamo alla fine dell'anno, va bene. Oh, questo è anche molto interessante, no? Perché siamo da dentro siamo da dentro il corpo, stiamo intravedendo in dei punti, no? Perché ovviamente, siccome il sistema si basa sui piloni, no? E qua, vi dicevo, i vari solai si negoziano in varie maniere rispetto a questi piloni, anche con queste forme un po' così, no? Non so proprio così, a volte sono fatti così, a volte la struttura prende tutto. Vedete che possiamo avere quindi anche delle asole, quindi vederle, vedere uno dall'altro. Tanto tutto il sistema antincendio è garantito dagli elementi verticali, capito? Quindi non è tutto lo spazio centrale antincendio, lo si capisce da questo, no? E quindi abbiamo queste viste che sono viste abbastanza fantasmagoriche, insomma, molto belle. Questo è quello che vi dicevo, a volte i percorsi viaggiano all'esterno, a volte sono sulla cosa, a volte viaggiano all'esterno, a volte si riempie, eccetera, e vedete il fatto che all'esterno, come vi dicevo, non è completamente a sbalzo sui piloni la struttura, ma aiuta, ma ogni singolo mediazione tra il core e la struttura esterna, ogni punto è diverso, ogni punto è calcolato a sé ed è impossibile farlo senza un modello, perché il modello non vuol dire soltanto il calcolo statico, vuol dire le quantità, quindi i costi, vuol dire la carpenteria, vuol dire il rapporto tra la carpenteria e gli impianti, vuol dire tutto. Ecco perché ti servono questi strumenti per riuscire a fare, ecco, questo tipo di cose, questo tipo di architetture. Questa qua, nel caso specifico, questa è struttura, Questa è fatta così perché serve a sorreggere ogni volta in maniera diversa le varie cose. E il Vasandir, che è molto bello, proprio bello come esperienza del museo, il fatto di passare da degli ambienti, come avete visto quello prima delle macchine, in cui tu sei dentro una specie di alcova, a invece il fatto di riconquistare l'esterno con questi percorsi. E tra l'altro ho notato che questa è una stessa tecnica, mutatis mutandi, che ha usato anche la nostra Pinot. Perché lei cosa fa? Lei fa in alcuni musei, sapete che i musei vogliono avere sostanzialmente degli ambienti ciechi, vogliono avere degli ambienti sostanzialmente ciechi per garantire la massima flessibilità, non avere effetti irradianti, se c'hai la finestra diventa un macello diciamo, organizzare uno spazio museale, no? Lo spazio museale tende ad essere come una scatola in qualche maniera. Allora, questa tecnica che adopera sia lui sia lei è avere sì la scatola, per la parte espositiva vera e propria, ma conservare i percorsi o alcune vie di uscita a contatto con l'esterno. Allora hai due mondi, e i due mondi sono molto belli in realtà, no? Perché hai un rapporto luce-ombra, una sensazione fisica diversa, insomma è abbastanza bello. Ok. Ecco, in questo caso vediamo quella grande struttura, diciamo, di servizi, che dicevamo, quel grande capannone, là lo vediamo dall'interno del museo. Qui, di nuovo, io cerco di fotografare questo discorso del mondo infrastrutturale esterno, no? Queste autostrade belle, con queste macchine belle, in questo paesaggio curato, cioè c'è tutta l'estetica dietro questa cosa, che poi viene a essere... specchiata, reinterpretata, risentita nel museo, cioè le due cose si parlano insieme, no? Si parlano insieme, perché il contesto non è mica soltanto, che devo dire, il mattone o il cipresso, è anche il contesto, no? Quando il paesaggio è un paesaggio di altra natura, se tu lo sai sentire. Poi c'è un'altra cosa che uno deve capire. Deve capire, in Germania, quanti musei dell'auto ci sono? Domanda, Costantini, secondo te? In Germania, secondo te, quanti musei? Esatto, già io e lei ne conosciamo due, d'accordo? Poi c'è quello della Volkswagen, poi c'è quello della Porsche, poi c'è quello dell'Audi. Perché questa cosa? E come mai questa cosa? Allora, ci sono da dire due o tre cose che sono collaterali ma fondamentali. È chiaro che loro vogliono capire... In Italia c'è quello della Ferrari, che io non ho visto peraltro, fatto da Fuxas. Che loro capitalizzano come immagine, come brand, come mixité, su questa grande risorsa, no? La cultura meccanica, che loro sono riusciti in fondo a far traghettare in un'epoca informatica, perché di questo si tratta, a livello degli edifici diventano questi grandi edifici di comunicazione, no? In fondo sono i grandi edifici di comunicazione della cultura e del brand di una cosa che è, diciamo, un pilastro dell'economia, è proprio un pilastro dell'economia. Quindi loro, in qualche maniera, attraverso l'architettura e queste grandi architetture che loro fanno, perché questo è un capolavoro a sé, a mio avviso, ma non è che il museo della Porsche è trascurabile, sarebbe un'ottima architettura. Il museo, si chiama museo, ma in realtà la parola museo è un po' stupida, no? Perché sono dei veri e propri headquarters della cultura del brand, in realtà, no? È proprio della cultura del brand. Quello di Koppen Menblau, che è quello della BMW, di per sé uno rimane a bocca aperta, in realtà. Anche se appartiene, dal mio punto di vista, comunque a un livello inferiore rispetto a questo, che è veramente un capolavoro per le ragioni che vi sto spiegando, al di là della cosa spaziale, eccetera, proprio per tutte quelle ragioni che vi ho spiegato, che hanno a che vedere proprio con l'incorporazione del paradigma informatico dentro questo. E poi c'è un altro aspetto, che qui noi parliamo di intere regioni che gravitano su... Cioè, quando tu c'hai la Mercedes, non è che c'hai un paese o una città, è una regione che gravita su questa presenza. Quindi vuol dire che decine e decine e decine di migliaia di persone e altrettante, moltissime, che sono nell'indotto, no? Eccetera, eccetera. Quindi parliamo veramente di quasi di un'organizzazione regionale, no? A tutta l'area di Stoccarda è molto legata a questa presenza. questo siamo alla quota di entrata, il parterre è sotto. Poi mi sono divertito a fare un po' di foto a sto bambino che non gliene importava niente, stava a... Ah, non lo vedete il bambino voi, proprio per niente, sta là sopra, non fa niente, sta qua. E va bene, che si divertiva su questa cosa. Qua quindi siamo all'esterno, come si presenta all'esterno, eccolo qua. Ecco, questo è questo bel trucco, quando vi dicevo, perché noi prima eravamo, siamo alla quota di questo parterre, no? Che diciamo, in realtà come vi avevo fatto vedere nella planimetria, nella foto aerea, ci sono diversi buchi che mettono in correlazione questa, diciamo, l'entrata alla quota alta, a tutto questo grande parterre dietro, e in cui c'è questo, che è quello più caratteristico, che è, come vi dicevo, è sia rampa, perché la macchina può scendere, e ovviamente questo grande parterre sotto è anche zona di esposizione delle macchine, tipo concessionario che puoi comprare, ovviamente, puoi comprare dal modellino, puoi fare un po' di tutto, ovviamente, o comprarti pure la macchina, se tu sei in quel tipo di target. Di cui almeno io personalmente non sono, però insomma. E questa qua, quindi, questa c'è una rampa che porta giù, questa è una sorta di arena all'aperto, ed è una bella, secondo me, una bella invenzione. È una bella invenzione di questa cosa. Ok, quindi, in poche parole, questo abbiamo visto... questo edificio, abbiamo fatto questo percorso tra i diversi tipi di diagramma. Mi interessava farvi capire un poco questo tentativo di avere comunque sempre qualche approccio che aiuti nel fare le scelte e nello sviluppo del progetto. E secondo me questo è un edificio che ben incorpora, che ben fa capire che poi le cose diventano cose reali, non è che sono, diciamo, questioni puramente teoriche o cerebrali, si tramutano in cose reali, come le persone, ce ne sono diverse, che si sono formate con me, che hanno lavorato proprio effettivamente a UN Studio, per diverso tempo, insomma, quindi sappiamo come anche concretamente poi si sviluppi il lavoro all'interno di questi luoghi e di queste situazioni. Avete desiderio di fare domande o interrogativi? Molto volentieri. Ecco, e questo è il libro di cui vi dicevo, succede? Che vedo sulla copertina? Lo cerchiamo, perché evidentemente quella, per qualche ragione quella versione si è rotta. Vediamo qua. Ok. Dato che Valerio ve lo ricorda, questo è stato un libro abbastanza interessante, tante cose in quell'occasione. L'abbiamo fatto perché, come vi dicevo, io reputo fortemente importante Van Berkel, e in quegli anni c'era una mostra al Maxi su un'installazione di Van Berkel. Allora abbiamo congegnato questa cosa, questo è il frutto del mio seminario di dottorato. E, io come prassi faccio sempre curare il libro a dei dottorandi, che quindi sono curatori effettivi di questo libro, in questo caso appunto Gaetano, che alcuni di voi forse hanno conosciuto come assistente, no? Chiara no? Nessuno di voi? La Costantini forse? No, proprio un attimo intermedio, vabbè, comunque è stato per a lungo nostro assistente e anche loro due hanno dato una mano, anche se lui è stato un po' il deus ex machina dell'operazione. Che abbiamo congegnato in questo libro? Abbiamo congegnato delle parole chiave per interpretare Van Berkel, e le parole chiave sono struttura, modello, pelle, ibridazione e diagramma, che non so dove sia finito. Eccolo il diagramma. Ciascuna di queste parole chiave costituisce un capitolo del libro, e nel capitolo del libro interviene uno studioso di Van Berkel. Quasi sempre sono studiosi che hanno già fatto i libri con autori con me nelle mie collane: Antonello Marotta, Andrea Sollazzo. Questo sono io che entro in campo nella parola modello, per aprire il concetto appunto di modello, e nella pelle c'è Alessandro D'Onofrio, che era il curatore dell'esposizione del Maxi, e invece nel concetto di ibridazione c'è Filippo Lodi, che è un architetto italiano che però ha lavorato tanti anni da Van Berkel, e continua a lavorare da Van Berkel. Ognuno di queste persone fa un saggio e poi ne fanno un altro gli architetti del dottorato, che sempre ribattono su questa cosa. Ecco perché è un libro, per chi voglia approfondire, un libro parecchio interessante su questa questione. Ecco, questo era il gruppo dei dottorandi e anche degli autori di cui avevo parlato alcuni anni fa. Il libro è anche molto bello, lo ripeto, è nelle biblioteche, vai alla pagina, vediamo un po' come si può vedere, perché è stato proprio un bel prodotto, diciamo, e quindi voi siete i principali tipo di fruitori di questo tipo di cose. Il libro è anche molto bello perché ha un'impaginazione molto ricca, molto bella, e le foto sono tutte foto che arrivano da Wellness Studio. Questa è sostanzialmente la trascrizione della lezione di oggi, che appunto in questo contesto funzionava molto bene, proprio per spiegare il discorso del modello, come siamo arrivati al discorso appunto di oggi. E quindi nel mio caso accompagno questa cosa, poi lo stesso ragionamento viene fatto sul diagramma, ecco, e così va avanti. Quest'opera nel frattempo si è realizzata nella stazione di Arnheim. Va bene. No, questo ti sembrava giusto fargli sapere meglio che esiste questo libro. Io come sempre tendo un po' a glissare. Però
poi oltre il fatto che è stato fatto da Gaetano il seminario, è proprio un libro di valore, nel senso che magari perché voglia approfondire il tema, che voglia approfondire lo studio, quindi non è solamente un consiglio, perché è una cosa nostra, ma perché è una cosa proprio valida, e soprattutto il panorama internazionale nel panorama nostro nazionale, penso sia l'unico libro studio proprio specifico,
molto approfondito,
quindi ecco, un riferimento importante.
Sì. Diciamo, quindi, per chi ha desiderio, questa è una buona fonte, sicuramente valida. Cappello c'è ancora?
Sì, sì.
Ah. Lì in quel libro, quindi Van Berkel è uno dei campioni di questa, di questa cosa. Sarebbe semplicemente inconcepibile che non ci fosse. Ce ne sono anche altre, ed è interessante avere proprio un libro che è un libro, come dire, curato, di appealing di un grande editore, però con questa sostanza, no, che li vede insieme. Loro usano la dizione Mathematic Architecture, no? Che è un'altra maniera di per dire la stessa cosa, cioè architetture nate da un approccio di nuova generazione in cui il modello è un modello di tipo matematico, il che non vuol dire che sia, è il contrario di quello che tu pensi, no? Il modello matematico serve per calcolare le nuvole, no? Non serve per calcolare la... Per fare il campo di concentramento non c'è bisogno del modello matematico. Questi strumenti servono per andare dentro la complessità della materia, dentro la complessità della geometria, no? Servono per... servono per trovare i misteri, no? I misteri della materia, i misteri della geometria, i misteri delle variabilità. È un'idea molto scema quella che un modello matematico voglia dire dirigimentazione, è l'esatto contrario. È tutta l'idea della matematica come la sorta di idea di matematica che in parte ti viene inculcata come imprinting tende a essere opposta, no? È l'idea della matematica come costrizione, no? come assolutezza, come prescrittività. Invece quel libro si chiama Architettura Matematica, ma per dire l'esatto l'opposto, è l'esatto l'opposto, è esattamente l'opposto.
Un respiro abbastanza ampio, varie declinazioni di questa parola matematica.
Certo. Anche perché lì in alcuni casi la forza è di tipo strutturale, in altri casi è di tipo spaziale, in altri casi è di tipo, diciamo, che riguarda la pelle, le variazioni della pelle, in altri topologica, topografica, insomma, ci sono anche tante maniere, no? Per fare questo tipo di lavoro. Siete ancora timidi dopo un anno di punch ball? Vabbè, come volete. Va bene, allora, ci aggiorniamo, venerdì io faccio quest'altra lezione, mercoledì facciamo il gran finale della cosa, e tutto è sotto controllo.